Non so quanti di voi avete sentito di una storia che può sembrare una leggenda metropolitana, ma in realtà è una storia o sono più storie realmente accadute. Vi parlo di una situazione di qualcuno che magari non vive una vita prospera, difficoltà economiche, mancanza di lavoro, disoccupazione, magari qualcuno che non riesce a pagare l'affitto. E tra le varie cose, a un certo punto, bussa il postino alla porta e notifica un atto, un avviso, una convocazione. Sei stato convocato a presentarti davanti a un notaio. E tu pensi, mamma mia, adesso che è successo? Cos'altro sta arrivando? E così ti presenti davanti al notaio e ti dice, ma lei è il signor Tizio Caio? Sì, sono io. Mi dia un documento, ecco il documento, bene, lei, sì, è proprio lei. Devo darle due notizie, una brutta e l'altra più brutta di quella brutta, no? E l'altra bella, c'è sempre la bella se c'è quella brutta, giusto? E così ti dice, la notizia brutta è che il suo parente di terzo o quarto grado, lo zio Rossi dall'America, è morto. Già l'avete capito. La notizia bella è che lei, essendo l'unico parente, terzo o quarto grado, non so di quale proprio, manco sapeva di avere questo zio in America, è anche l'erede. Quindi lei eredita la somma di 100 milioni di dollari. Sono accadute queste cose. Sono realmente accadute. E in quel momento accade che la tua vita cambia totalmente. Passeresti da povero a milionario. Quanti di voi volete uno zio in America? Se non ce l'avete, fatevelo in qualche modo, trovatevelo. Viva lo zio d'America. No, sbagliato, muoia lo zio d'America, altrimenti i soldi non ce l'è. Sto scherzando. Quindi, come ci sentiremmo se ci trovassimo, lo vuoi lo zio d'America, Antone? Se ci trovassimo in una simile situazione. Domenica scorsa vi ho accennato la storia di Mefiboscet, vi ricordate? Quell'uomo storpio da entrambi i piedi che il re Davide manda a chiamare. E quest'uomo si riteneva come un cane morto. Quest'uomo era povero, veramente povero. Quest'uomo era storpio da entrambi i piedi, non riusciva a camminare. E quindi avrà vissuto tutta la sua vita in una maniera tremenda, probabilmente strisciando sulla terra. E a un certo punto il re lo manda a chiamare e lui penserà, poiché era nipote del re precedente, Saul, lui penserà, adesso la mia vita è proprio finita, finalmente mi vado a rassettare, finisce qua. Ma non è così, perché Davide lo manda a chiamare perché ha un altro obiettivo. E quando Mefiboscet si presenta davanti al re Davide, la prima cosa che il re gli dice è non temere. Perché gli dice non temere? Perché evidentemente Mefiboscet tremava davanti alla presenza del re perché non sapeva che cosa stava per dirgli. Ma Davide gli dice una cosa, per amore di Jonathan tuo padre, io ti restituirò le terre che erano di proprietà di tuo padre, di tuo nonno, scusate, di Saul, tuo antenato, e tu mangerai sempre alla mia mensa. E la risposta di Mefiboscet è, ma che cosa sono io? Perché tu tenga conto di un cane morto come me. E ho pensato a questa cosa, quest'uomo si vedeva come un cane morto, quest'uomo si vedeva inutile, probabilmente ha avuto una vita inutile, non ha potuto fare niente perché era storpio da tutti e due i piedi e sapete, non nacque storpio, ma durante una certa situazione quando si misero in fuga quest'uomo cadde, era un bambino e divenne storpio da entrambi i piedi e in quel momento la sua vita fu segnata. E sapete, pensavo che ci sono tante vite che sono state segnate da qualche evento della vita e in quel momento è come se si fossero completamente bloccate, fermate, paralizzate. E io credo che lui non immaginava minimamente che la sua vita quel giorno sarebbe completamente cambiata. E mentre si presenta davanti al re, in lui c'è paura, in lui c'è tensione. Sapete come quando si dice capitano tutte a me, adesso arriva il colpo finale che mi metterà completamente KO. Ma le cose non stanno così, perché ad un certo punto la vita di quest'uomo prende completamente un'altra direzione. E la cosa bella è che lui non ha dovuto fare nulla per ereditare. Avete sentito come ha sparato da solo? No, sei stato tutti, ho visto. Per ereditare, abbassalo, questa direzione. Come lo zio d'America. All'improvviso la tua vita cambia completamente. E questo avviene solo perché hai un diritto di eredità. Nel caso di Mefiboshet si parla di un diritto di eredità che viene riconosciuto, abbassa ancora un po', non so che succede qua, il tecnico verrà i primi di agosto. Riconosciuto attraverso un patto che ha ereditato da suo padre. E il patto è qualcosa che sta nel cuore di Dio e a Dio piace mantenere la parola data. Sapete, se ci pensiamo, quando facciamo un patto con qualcuno, ci sono delle regole ovviamente da rispettare da entrambe le parti, ma la cosa nobile, bella e gloriosa è quando arriviamo fino alla conclusione del patto senza avere trasgredito alcuna regola ed il patto è stato efficace fino alla fine. Giovedì scorso, quanti eravate qui giovedì scorso? Alzate la mano. Quanti sarete qui giovedì prossimo? Alzate la mano. Voglio dirvi una cosa. Per due motivi potete non venire in chiesa quando ci sono i servizi. O perché lavorate, o perché siete in ospedale e state morendo. Diversamente, tutto passa in secondo piano. Dovete fare di tutto il possibile per essere presenti. Perché questo ripagherà la vostra vita. Non fate un favore a me, non fate un favore a Dio, fate un favore a voi stessi. E questo produce un grande effetto nella nostra vita. Perché sapete, poi diciamo, ma perché Dio non mi ascolta? Ma perché Dio non esaudisce le preghiere? Ma perché Dio mi ha abbandonato? Ma perché Dio qua? Ma perché Dio là? E ma perché tu dove sei? Che stai facendo? Dov'è Dio nella tua vita? Che posto gli hai dato? E allora, nei limiti del possibile, dobbiamo fare di tutto per essere presenti. E io credo che dobbiamo farlo. O no? Convenite con me? Ci sono tanti che dicono: Signore, io voglio una chiamata missionaria, sono pronto per l'Africa, vorrei vedere, sono pronto per andare per monti, per valli, per i confini della terra, per servirti. Chiacchiere e parole. Poi vieni in chiesa? No, sta piovendo, c'è vento. Ma Dio va servito a iniziare dalla propria casa. Poi ci sono altri, e ce ne sono diversi in questa chiesa, che qualsiasi cosa la loro mano trova da fare, la fanno. Senza che nessuno debba dirgli: senti, avremmo bisogno. Già è là, da solo. Sempre presenti, sempre pronti. Sara prima ha detto: alle 3:30 ci vediamo qui, chi ha la volontà. Ma la volontà te la fai venire. Perché con Dio non si discute, Dio dà comandi, ordini, per il nostro bene, e noi ubbidiamo e facciamo quello che Lui ci dice di fare, perché è per il nostro bene, perché Lui ci ha creati per l'eternità, siamo passati dalla vita naturale alla vita spirituale per l'eternità, e tutto quello che noi faremo su questa terra è un bagaglio, un investimento che ci porteremo lì alla Sua presenza, e lì avremo tanti milioni di dollari, di euro, di benedizioni che ci aspettano, perché le avremo seminate sulla terra. Quello che noi non capiamo e investiamo il nostro tempo, i nostri soldi, le nostre cose, invece su qualcosa che finirà e non ci porteremo di là. Ma se noi investiamo nelle opere spirituali, quelle ce le ritroveremo. Funziona così. C'è un premio che ci aspetta. E più ci adopereremo e più faremo cose per il regno di Dio, più ce le ritroveremo alla Sua presenza. E allora dico: non lo vuoi fare per bontà, non lo vuoi fare per generosità, non lo vuoi fare per tante cose, fallo per egoismo, perché sei un egoista, fallo per te stesso e poi te li ritrovi. Sto scherzando, scusatemi, non si offenda nessuno. Ok? Dicevo giovedì, stavo dicendo giovedì, l'avevo detto? Ok, siete attenti. Siamo arrivati, avevamo un programma, ad un certo punto avevo chiesto agli intercessori: ragazzi, preparatevi qualcosa e tutto quanto, arriviamo qua, iniziamo, e lo Spirito Santo ci porta in un'altra direzione completamente. E lui inizia a prendere il controllo e a muoversi. Quando succede questo? È meraviglioso. E sapete perché succede questo? Perché abbiamo la sensibilità di capire e dire al Signore: Signore, guida tu, fai tu le cose, ti diamo il controllo. E sapete un'altra cosa? Che Lui lo fa perché risponde alle nostre preghiere, ai nostri bisogni, perché ha detto: invocami e io ti risponderò. E tutto questo è possibile perché è lo Spirito Santo quello che si muove. E sapete, è straordinario e meraviglioso che noi siamo cristiani pentecostali, che crediamo nel battesimo dello Spirito Santo. Lo puoi dire? E devi farlo fruttare questo Spirito Santo nella tua vita, lo devi, meglio, mi esprimo meglio, alimentare. E pensavo che quel giorno erano tutti riuniti insieme e aspettavano ciò che Gesù gli aveva detto, ma ciò che era già anche stato profetizzato. E in quel momento, mentre erano tutti riuniti insieme ed erano uno, ecco l'importanza di essere uno, di essere riuniti, di essere insieme, ma di essere unità, di avere la stessa mente, gli stessi pensieri, lo stesso cuore. Mentre erano lì, appaiono quelle lingue di fuoco che scendono e si dividono, e tutti vengono riempiti di Spirito Santo. Ma com'è possibile questa cosa? Te la sei mai chiesta? Sì o no? Potete interagire, c'è libertà. È stato possibile, è successo. E sapete perché è successo? Perché Dio lo aveva detto che sarebbe successo. E tutto quello di spirituale che succede, Dio ce l'ha prima preavvisato, preannunciato. E le cose meravigliose che fa Dio, le fa prima presentandoti il progetto. Ma sapete, anche nella vita naturale, quando tu hai un progetto da fare qualcosa, chiami un architetto, devo fare questo, quello, quell'altro, e lui presenta un progetto e ti fa vedere il progetto. E tu vedi quel progetto e vedi l'opera realizzata, ma l'opera ancora non esiste. È sulla carta, come quando compriamo le case sulla carta. Almeno a Bologna c'era l'edilizia in espansione e quindi si comprava sulla carta, ve lo ricordate, Tiziana? Io ho comprato alcune case sulla carta. Cioè, alcune case, non pensate che abbia tante case. Compravo e poi vendevo. E ancora non ho finito. Mia moglie trema, dov'è? È sulla carta, non c'è. Dio ti fa vedere questo bel progetto, questo quadro. E sai questo progetto com'è formato? Da tanti pezzettini di puzzle che si devono andare a incastrare uno dopo l'altro. Ma lui te l'ha già detto, te l'ha fatto vedere, ma ancora non c'è. E ti dà il primo pezzettino, guarda questo, dice, mi è bello, ma che cos'è? Dove lo devo mettere? Dove si deve incastrare? Ma poi tutte le cose piano piano iniziano a incastrarsi uno dentro l'altro e ogni pezzettino ha la forma esatta, è tagliato a misura come l'altro pezzettino e veniamo incastrati l'uno con l'altro. E piano piano prendiamo forma. E Dio l'aveva detto, Gioele, capitolo 2, verso 28, avverrà negli ultimi tempi che espanderò il mio spirito sopra tutti, ogni carne. Mamma mia. E lo ha detto il profeta Gioele. Ma lo disse più volte Gesù. Giovanni 14, 16, io pregherò il Padre, egli vi darà un altro consolatore. Che significa un altro consolatore? Perché dice un altro consolatore? Qual era prima il consolatore? Chi era? Era lui. Lui era il consolatore. Dice, ma io ve ne mando un altro. Un altro che è come me. Perché Gesù si trovava sulla terra con un corpo, ma avrebbe mandato un consolatore che era spirito. E questo consolatore che era spirito poteva arrivare sopra ogni persona. Gesù fisicamente con un corpo non poteva farlo. E questo consolatore, Giovanni 14, 26, dice, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. E questo consolatore, dice Giovanni 15, 26, che procede dal Padre, è lo Spirito di verità, egli testimonierà di me. E Gesù parla del Padre, parla dello Spirito Santo, parla del Figlio, parla di questo Dio uno e trino. E quando io me ne andrò, io ve lo manderò. E poi in Atti 1:8, prima di salire al Padre, proprio erano gli ultimi momenti, dice, quando lo Spirito Santo verrà su di voi, voi riceverete potenza e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino alle estremità della terra. Questo è un tempo profetico. Prova a rialzare perché non sento più niente. Questo è un tempo profetico. Ve ne siete accorti che è un tempo profetico? Questo è un tempo profetico e Dio parla in tanti modi. Lo fa nel cuore, lo fa con sogni, lo fa con visioni, lo fa attraverso i suoi segni, lo fa anche attraverso la sua voce udibile se necessario. Lo fa anche attraverso i profeti. E sapete, il tempo profetico è un tempo di travaglio. E per chi è mamma, sa come funziona il travaglio. Il trovaglio è l'ultimo step prima del parto. E il travaglio è un tempo, vi chiedo per favore di silenziare i cellulari, se non potete spegnerli. Non credo sia Dio che ci chiama in questo modo. Il travaglio è un tempo molto, molto, molto doloroso che noi uomini non possiamo capire, ovviamente. Grazie a Dio. Potete ridere. Ma le donne lo conoscono bene, le mamme. I dolori sono tremendi. Sembra di morire, vero? Donne, confermate? Può durare un'ora? Fino a 24 ore, pure di più, vero? In quel momento c'è una vita che deve venire alla luce. E non vi spiego i dettagli, anche perché non è cosa mia. Ma quando si passa per questo tempo di travaglio, è qualcosa di profetico che sta accadendo, che porta una nuova vita, che fa nascere qualcosa. E sapete, nell'ultimo anno l'abbiamo un po' meno, lo abbiamo proprio vissuto come chiesa. Qualcosa di spirituale, di simile. È iniziata con la parola profetica dell'8 dicembre, non so, vi ricordate quando eravamo al casale della famiglia Giambona per il nostro ritiro spirituale, dove Dio ci ha chiamati e ci ha detto: ehi, non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche, perché ecco, io faccio una cosa nuova. Questa cosa germoglierà e voi la riconoscerete. Io aprirò una strada nel deserto e farò scorrere fiumi nella solitudine. E sai una cosa? La parola profetica arriva quando tu stai passando un momento difficile. E quando stai passando un momento difficile, hai bisogno di una parola profetica. Perché la parola profetica è quella parola che ti dà direzione. E tu ne percepisci immediatamente che c'è qualcosa di soprannaturale che sta accadendo, perché quello che stai vivendo e stai passando è qualcosa di soprannaturale. Tutte le opposizioni, gli attacchi, le difficoltà sono attacchi e opposizioni spirituali che non vengono da Dio. E allora in quel momento Dio si alza e ti parla profeticamente: ehi, ho qualcosa da dirti, da dirlo alla tua vita. E in quel momento tu è come se prendessi degli schiaffi e ti svegliassi e dici: che succede? Aspetta, dove mi trovo? Dove, in quale limbo? Dove sono finito? Vi è capitato? Può alzare la tua mano se ti è capitato, se l'hai vissuto. E quando ti arriva quella parola ti dà una forza, una carica e una fede, e tu ti aggrappi a quella parola, ti agganci e diventi irremovibile con quella parola e ne aspetti soltanto la realizzazione. E la cosa bella e straordinaria è che quella parola si realizzerà. Finiva un tempo e iniziava un nuovo tempo. Abbiamo saputo riconoscere questo nuovo tempo? Io sì. Chi ha vissuto insieme a noi quello che abbiamo vissuto capisce molto bene di cosa sto parlando. E poi, come dice la parola di Dio, Dio parla una volta e due volte dice lo stesso. E manda un profeta. Era il 14 marzo. Giovedì sera, arrivano il pastore, profeta, Javier, e sua moglie. Chi c'era quel giovedì sera qui? Vedi? Dovevi venire. predica una parola profetica straordinaria. E poi viene da me mia moglie e ci rilascia un'altra parola profetica diretta. Lo sapete? Ve lo dico io stamattina. E Dio ci parla in maniera profetica, ci dice, ascoltatemi bene, questa notte, si parla del 14 marzo, Dio toglierà le pietre che vi stanno davanti. Non dovete fare nulla da voi stessi, ma sarà Dio stesso a liberarvi il cammino, perché Gesù è andato al Padre e il Padre vi ha esaudito. Gesù ha interceduto per noi. Questa opera è stata voluta da Dio, è Dio stesso che la protegge. Amen. Dio oggi vi dà autorità per questa casa e per questo quartiere e per questa città. State per entrare in un nuovo livello spirituale fatto di autorità e di potenza per riconciliare famiglie. Perché questo ministero è nato per la riconciliazione. Dio oggi vi dà potenza ed autorità per guarire gli ammalati. Vedo una moltitudine di giovani arrivare in questo luogo per accorrere a Gesù. Pastore Vincenzo, la visione che Dio ti ha dato non la porterai avanti con la tua intelligenza né con la tua sapienza umana, ma sarà la sapienza di Dio a portare avanti la visione che Dio ti ha dato. E io sgrido questa notte nel nome di Gesù l'incredulità che il nemico vuole mettere nel tuo cuore, la getto fuori nel nome di Gesù. Pastore Vincenzo e Sara, voi due siete uno e insieme Dio vi apre il cammino. Tutto inizia stanotte, tra un anno voi mi racconterete. Sapete una cosa? Se non la sapete ve la dico io. Quella stessa notte è successo qualcosa di incredibile. Da quella stessa notte, voi non sapete quante cose sono cambiate, come le cose si sono mosse, ma noi abbiamo visto delle situazioni cambiare in un modo soprannaturale, mamma mia, e non abbiamo dovuto fare nulla, ha fatto tutto lui. E si realizzava un'altra parola profetica che avevamo ricevuto nel 2016 da parte di un'altra serva di Dio, che era una visione chiara e tremenda che ci aveva dato e che non capivamo fino a quei giorni in cui si è realizzata. Ed ecco che giunge il tempo di allargare il luogo. Giunge il tempo di fare spazio a Dio. Perché Dio ha iniziato a operare in un modo nuovo e incredibile. E sapete dove ha iniziato a operare il Signore? Nelle famiglie, dentro le famiglie. Perché la Chiesa è famiglia. E sono iniziate ad accadere delle cose a partire da situazioni soprannaturali di legami che il nemico aveva stabilito dentro alcune famiglie, ma arriva la potenza di Dio e viene a scuotere e liberare. E come i funghi iniziano ad arrivare delle richieste di aiuto, di preghiere, di liberazione, non sapete quante, e quante ne stanno ancora arrivando. Perché sapete, abbiamo capito una cosa, che il nemico è furbo e opera nell'occulto e ci sono cose che noi non sappiamo e non immaginiamo, ma lui ha operato e continua a operare in situazioni dentro le case, dentro le famiglie e porta legami. Ma arriva la potenza di Dio per liberare. E sapete perché tutto questo è possibile? Perché il Signore Gesù ha fatto un patto con noi. Lui ha fatto un patto, si chiama il nuovo patto dell'eterna alleanza. Quello che oggi noi stiamo celebrando qui è il memoriale in ricordo di quella notte, di ciò che Gesù fece. E anche quella notte, in quell'occasione, quella sera, Gesù parlò in maniera profetica ai discepoli. Ed è incredibile come le cose vengono fatte, come accadono. Gesù chiama Pietro e Giovanni. E non è che gli disse: guardate, andate a casa di mio cugino, lì c'è mia zia, vi aprirà, gli chiederete se può preparare la sala per la cena del Signore. No. Gesù chiama Pietro e Giovanni e gli dice: allora, Luca 22:7, venne il giorno degli azimi nel quale si doveva sacrificare la Pasqua, era Pasqua, e Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate e preparate la Pasqua per noi affinché la possiamo mangiare. E loro gli dicono: ma dove vuoi che la prepariamo? Dove dobbiamo andare? Allora Gesù dice loro: ecco, quando entrerete in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Cosa ti ha fatto pensare questa cosa? Sapete, io la visione che ho avuto di questo versetto è stato sempre quella di, come i margini di una città, una strada larga, non c'è nessuno, e arriva quest'uomo con questa brocca. Non so perché, ma io ho avuto sempre questa visione nella mia mente. Tu che visione hai avuto? Come l'hai immaginato? Ma le cose non stanno proprio così. Primo, perché le città erano affollate di gente. E a maggior ragione che era il tempo di celebrare la Pasqua, in cui tutti i pellegrini tornavano a Gerusalemme e c'era una confusione incredibile. E come facciamo a riconoscere a questo con tutta la confusione che c'è? C'è un modo. Il lavoro di portare la brocca con l'acqua non era un lavoro da uomo, lo facevano le donne. Vi ricordate la samaritana? Erano le donne che andavano al pozzo ad attingere l'acqua, non erano gli uomini. E così loro entrano in città, c'è confusione e tutto quanto, a un certo punto arriva verso di loro quest'uomo con la brocca d'acqua. Seguitelo. Nella casa dove entrerà. Lo seguono, quest'uomo entra dentro una casa, loro cercano il padrone di casa, che non è lui. Dite quindi al padrone di casa: il maestro ti manda a dire, dov'è la sala nella quale posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Questo mi dice che allora lo Spirito Santo aveva parlato pure a quest'uomo. Probabilmente ha avuto una visione o un sogno che probabilmente lui non aveva capito, perché vedeva arrivare due uomini, un po' come accadde a Cornelio, vi ricordate? Vede arrivare due uomini che gli chiedono: dov'è la sala dove il maestro deve celebrare la Pasqua? E lui non ribadisce, lui non dice niente. Sì, ok, accomodatevi, ecco la sala, è pronta. Egli vi mostrerà una grande sala arredata, là preparerete la Pasqua. Andati dunque si trovarono come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. E quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i 12 apostoli con lui. E allora egli disse loro: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire. Poiché vi dico, non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse: prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vigna finché il regno di Dio sia venuto. Poi preso il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. Gesù chiude il tempo di un patto e inizia il tempo di un nuovo patto. Il tempo del primo patto era un tempo limitato. Il tempo del nuovo patto è un tempo eterno. Dobbiamo dire grazie Signore che siamo nati oggi, dopo che Tu hai compiuto ogni cosa. Grazie Signore che non siamo nati sotto la legge, ma nel tempo della grazia di Dio. Grazie Signore che abbiamo saputo ascoltare la Tua voce, abbiamo riconosciuto la Tua voce e siamo qui e Ti stiamo seguendo e vogliamo fare la Tua volontà. Grazie Signore che ci hai dato la possibilità di conoscerti, è il tempo di conoscerti. Sapete perché non è scontato per nessuno? Pensavo che quel ladrone sulla croce ricevette la grazia nell'ultimo momento della sua vita e dopo aver trascorso una vita di peccato, di miseria, di povertà, di male, a un certo punto la sua vita cambia completamente negli ultimi minuti della sua vita e da chi era povero diventa un uomo ricchissimo, perché riceve la vita eterna riconoscendo Gesù come Signore e Salvatore. E noi che facciamo oggi? Che dobbiamo fare noi? Il valore di questo patto è non misurabile. Non ha limiti né confini. La grazia di Dio non si può acquistare. Non si può meritare, non si può raggiungere attraverso opere. È il dono di Dio. Ora noi siamo salvati per grazia mediante la fede, questo non viene da noi, è il dono di Dio, non per opera affinché nessuno si glori. Ma chi si glori nel Signore, in Lui è la gloria. Noi riceviamo la sua gloria. E questo ha cambiato il nostro destino e la nostra eternità. E oggi noi ci ricordiamo che Gesù ha detto: fate questo in memoria di me, non lo dimenticate mai. Perché voi ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. E l'ultimo step è che Gesù verrà, tornerà. Come ci troverà? Saremo pronti. Il regno di Dio ha la priorità. Gesù non ha mai parlato di regni naturali, o meglio, quando lo ha detto ha ricordato che sono per un tempo e hanno una fine. E a un certo punto, quando si parla delle vicissitudini della vita, delle situazioni, della stanchezza, dei pensieri, di tutte quelle cose che ci rubano il tempo e ci avviliscono e ci prendono la mente e tutti questi combattimenti, Gesù dice: non siate in ansietà per cosa alcuna, non vi preoccupate. Perché Dio ha il controllo di ogni cosa. E poi più avanti dice: mettete piuttosto il regno di Dio prima, se vi mancano delle cose. Perché quando metterete prima il regno di Dio, tutte le cose che vi mancano, le sapete le cose. Siete beati se le fate. Siamo beati se le fate, se le facciamo. Quando metteremo prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte le altre cose ci sopraggiungeranno. E succede esattamente così. Perché tutto quello che Dio ha detto, lui lo fa. E io ci credo. Adesso passeremo alla celebrazione della cena del Signore. Ma prima che iniziamo... Ma Sara dov'è? Non la vedo più. Se n'è andata. Prima che iniziamo vorrei che ci prendessimo 5 minuti per apprezzarci. È qualcosa di bello. Vai dalle persone, da quante più persone riesci ad andare, sono le 12:15, alle 12:20 riprenderemo. Non so se si può mettere un sottofondo musicale così non impegniamo neanche i ragazzi a suonare. Se possibile, Tony, puoi dare una mano? Magari, non lo so, ce la fanno loro. Alziamoci. Ci possiamo adesso apprezzare. Se hai qualche conto in sospeso con qualcuno, saldalo in questo momento. Un'incomprensione, una parola. Facciamo pace.
Praise the Father. moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored, and the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame, now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade.
Prendere posto. Si deve vedere di capire. Prendiamo posto per favore. So che è un momento speciale, meraviglioso e bello. Venite per favore, accomodatevi. Prendete posto. Abbassiamo poco poco, lasciamo questo sottofondo, ok? Un po' più basso, un po' più basso. Ok. Allora vi ricordo che per poter partecipare alla cena del Signore è necessario essere battezzati ed essere discepoli, perché Gesù fece la cena con i discepoli e noi crediamo che il significato di questo momento, di questa celebrazione è qualcosa di molto molto potente e richiede responsabilità da parte di ciascuno di noi. Per cui se tu sei già stato battezzato in acqua, potrai accostarti. Se tu non ti sei ancora battezzato, ma lo farai alla prima occasione che avremo probabilmente nel mese di settembre, e la tua vita è libera da vizi, non ci sono legami, ti puoi accostare. Vi chiamerò avanti Francesco. Puoi venire anche tu Sara, per favore? Vogliamo leggere prima Corinzi capitolo 11, vi chiedo di alzarvi. L'Apostolo Paolo riceve la rivelazione di ciò che Gesù aveva fatto quella sera. Poiché ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Ok. Allora, il pane che è qui è elevato, il pane che qui è benedetto, il pane che qui è rotto, è la comunione con il corpo del nostro Signore Gesù Cristo. Mangiamone tutti insieme. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Dai il calice, Francesco. Insieme il calice delle benedizioni, il calice del nuovo patto, il calice che qui è elevato è la comunione con il sangue del nostro Signore Gesù Cristo, e noi facciamo questo in memoria di Lui finché Lui tornerà e prenderà tutti coloro che hanno creduto in Lui, la sua Chiesa. E noi lo vogliamo ringraziare in questo momento.